qualche notizia arriva qui attraverso i blog che un po' si occupano di Grecia. Allora, per esempio, ho visto che c'è in atto una mobilitazione forte, almeno così sembra, nei porti principali della Grecia. C'è stato uno sciopero, mi pare, qualche giorno fa, e se ne prevede uno di 48 ore, che potrebbe però anche diventare uno sciopero generale nazionale per il prossimo, mi pare, 2 novembre, se non sbaglio. Sì, uno sciopero che va dalle 6 del 2 novembre alle 6 di mattina del 4 novembre. Allora, rispetto a questa mobilitazione che è indetta proprio dai sindacati dei porti, tu che notizie in più ci puoi dare? Qual è il livello un po' della, diciamo, della mobilitazione, come si prospetta?
Mercoledì e giovedì c'è stato un incontro con il ministro e ci sono delle cose che, insomma, bruciano gli operai dei porti, soprattutto quelli di Pireo e di Salonico, i quali, come sapete, si sono dati alla Cosco, la quale praticamente usa dei metodi da galera, cioè gli operai che lavorano là non possono parlare, li si licenziano, eccetera, eccetera, e di conseguenza gli operai greci che lavorano nell'Olpo, cioè nella parte del porto che è rimasto nella Grecia, hanno da dire. E vedono che questa cosa toccherà anche loro, perché la Cosco ha preso con il nuovo governo, ha rinnovato il suo contratto e ha preso anche un'altra parte del porto da sfruttare.
La Cosco è cinese, vero?
La Cosco è cinese, sì.
Sì. No, per
hanno portato i metodi di lavoro della Cina in Grecia,
per farlo, per renderlo, insomma, per far capire a chi ci ascolta, insomma, è una grossa società cinese, insomma, e quindi importa questi metodi pesanti.
Certo. Poi c'è un problema molto molto serio per quello che riguarda le pensioni degli operai dei porti, che loro erano praticamente in una cassa
insieme agli
operai, sì, una cassa loro insieme agli operai delle navi, no? Dei marinai NAT, i quali praticamente andranno adesso a far parte di un'altra casa che hanno, che si è già messa nell'ETA, eccetera eccetera, e sono case, nomi, no, sigle di lavoratori dipendenti, eccetera eccetera, perché dal NAT, che era una casa molto molto robusta, 5 anni fa, quando hanno fatto il PSI, li hanno fregato la metà dei soldi, più della metà dei soldi, perché li avevano messi nelle bot dello Stato greco con PSI che ha fatto Venizelos, ex ministro dell'economia, hanno toccato praticamente tutte le casse mutue, e di conseguenza tutte queste casse sono rimaste con la metà dei soldi che avevano, meno della metà.
Ecco, ma questo secondo te, insomma, come, a chi è riconducibile tutta questa manovra sui porti e sulle assistenza previdenziale dei marittimi portuali? Ai governi precedenti a Tsipras, o anche Tsipras ci ha avuto le sue responsabilità, diciamo?
Ma la realtà è che queste cose sono iniziate 4-5 anni fa, quando sono venuti i primi moratorium in Grecia, no?
Sì.
Però anche Tsipras ha una grossa responsabilità, perché è andato a firmare l'anno scorso, quest'anno, le cose che ha firmato, e queste cose toccano tutte le case mutue, eccetera eccetera. Basta dire che hanno firmato sulle sono cose molto molto complicate, in poche parole, sia nelle navi vogliono diminuire i marinai che lavorano nelle navi, E si sono diminuite anche i lavoratori, sono diminuiti anche i lavoratori nei porti, e di conseguenza le cose che danno, che entrano nelle casse mutue, sono minime rispetto a quelle che erano prima, no? Perché prima pagavano anche i proprietari delle navi, cioè praticamente gli armatori, eccetera eccetera, e avevano tanti soldi. Adesso, con la diminuzione dei posti di lavoro, sono diminuite anche le entrate, e la popolazione greca comincia a invecchiare, i giovani non entrano nel lavoro, c'è una disoccupazione fra i giovani che arriva al 60%, e di conseguenza capite bene che le entrate sono diminuite paurosamente, e così le case mutue non riescono più a dare le pensioni.
Certo, e questo, diciamo così, se è, come dicevi, è cominciato come processo 4-5 anni fa, l'attuazione pratica però ultima è venuta con la firma dell'ultimo memorandum da parte,
certo,
di
sì. Certo, certo.
E quindi questo, ecco. Allora, questo.
Ma basta dirvi, sì, scusami se ti interrompo.
Figurati.
che nel porto di Pireo c'era un esponente di Siriza, il quale parlava, si era messo in candidatura come sindaco, no?
Del Pireo, sì.
Aveva la sigla Il Porto dell'Agonia. E lui era contrario alla vendita del porto alla Cosco, era contrario a tutte queste cose, praticamente disorganizzazione, praticamente alla, come si dice,
alla privatizzazione,
scusatemi bene, non mi ricordo bene,
non ti preoccupare, la privatizzazione comunque di tutte le attività.
Sì, alla privatizzazione, proprio hai detto la parola giusta, alla privatizzazione di tutte le attività che riguardavano l'aggiustamento delle navi che si faceva praticamente ai cantieri navali di Perama, che è una zona praticamente che è morta negli ultimi anni perché non c'è lavoro, non arrivano navi da aggiustare, eccetera eccetera. E lui riusciva con queste cose qua a prendere un 12-14% della popolazione. Adesso lui è ministro della marina mercantile, no?
Sì.
E non sa più cosa dire.
Ah.
Ci sono quelle contraddizioni pazzesche, no?
Certo.
Pazzesche, proprio all'interno di Siriza ci sono contraddizioni che vengono. Perciò tanta gente se n'è andata, perciò tanta gente ha votato Siriza nelle ultime elezioni con il cuore proprio spaccato, perché non sapeva più cosa votare. Allora hanno dato un 36% o 35%, quanto vi garantisco che tantissime persone non volevano votare Siriza.
Beh, comunque in termini numerici poi il risultato mi sembra che abbia perso sui 300-400 mila voti, in ogni caso, sì,
certo,
rispetto,
certo,
alle precedenti, sì sì, questo,
certo,
contando proprio i voti si capisce questo disaffezione al voto e in particolare a Siriza.
Ma basta dirvi che il segretario di Siriza di 6 mesi fa, di 7 mesi fa si è dimesso. E l'altro giorno ha fatto la dichiarazione che Siriza, con tutte queste cose che fa, non risolve i problemi della Grecia, ma non si capisce perché l'ha fatto, eccetera eccetera. Il segretario,
sì,
Coronakis.
Sì sì, questo l'avevamo visto. Insomma, quindi si prevede, perché io prima sono stata imprecisa, lo sciopero del 2, che poi potrebbe diventare 24, vede la adesione anche della Confederazione Navale Nazionale, cioè dei lavoratori delle navi, quindi, perché ovviamente,
certo,
come tu,
certo,
ci dicevi bene,
immaginate,
certo,
cosa succederà nelle isole greche con questo sciopero qua, perché ogni qualvolta non arriva una nave d'inverno, soprattutto ci sono le cose che non arrivano per i supermercati, eccetera eccetera, la popolazione non riesce a arrivare alle isole, se uno si ammala,
certo,
nelle varie isole dove non c'è ospedale, eccetera eccetera, ti senti proprio tagliato fuori e così via. cioè le navi per la Grecia sono una cosa principale per la popolazione, di sopravvivenza per le isole, e con sti scioperi qua capite bene che
certo. Senti, ma del resto la considerazione che questo governo ha avuto delle isole con il famoso aumento, no, della tassazione dell'IVA sui beni, insomma, sì, no, sì. Già l'ha dimostrato.
Sì, perché tutte queste isole da quanto sono passati dal 47, dal 48 praticamente, che era l'anno preciso, Dodecaniso è passato dagli italiani ai greci, no? Per praticamente in qualche modo alleviare, non si dice alleviare, Cristo.
Sì, sì, si dice.
Si dice?
Sì, si dice alleviare il carico magari fiscale.
Ah, il carico, ecco, alleviare il carico alla popolazione, loro avevano la libertà di far entrare nel Dodecaneso vari merci da tutto il mondo senza pagare le tasse.
Certo.
E mi ricordo
una sorta
che c'era
di zona franca, insomma.
Sì, sì, era tipo zona franca, no?
Sì.
E non pagavano l'IVA e tutte queste cose qua. Adesso, grazie ai nostri padroni, io li parlo di padroni, li chiamo padroni praticamente, i vari governi che ci dominano in questo momento, tedeschi, francesi e compagnia bella, hanno detto che le isole devono pagare l'IVA, che era del 4%, arrivare al 23%, hanno parlato dell'IVA ovviamente in varie isole che avevano più turismo e così via e sono più grosse, eccetera eccetera, e però piano piano dal 2016 passeranno anche alle altre isole più piccole.
Certo.
E io vorrei sapere come faranno a vivere quelle persone laggiù.
Eh sì, probabilmente le isole si spopoleranno, la gente andrà via anche dalle isole, ci sarà un fenomeno.
Vabbè, ma dove andranno?
Sai, i fenomeni di inurbamento, cioè di fuga verso le metropoli, o se non è una fuga è un avvicinamento alle metropoli, riguardano un po' tutto il mondo, in tutti i paesi del mondo questo fenomeno è costante, insomma, si va nella città perché si pensa che nella città ci si possa inventare un lavoro, eccetera, poi magari si muore di fame peggio, però questo è il risultato.
Negli ultimi anni comunque, Giorgio, visto che nella terraferma non riuscivano, soprattutto ad Atene, a Pireo, a Salonico, non riuscivano ad essere a posto con il portafoglio praticamente, con la possibilità di
sì.
comprare, di pagare l'affitto e compagnia bella, tanti che provenivano dai paesini o dalle isole sono tornati ai loro posti perché avevano la casa dei nonni,
sì.
Avevano un pezzo di terreno da coltivare, facevano anche qualche lavoretto d'estate, sai, con una barca, portare qualcheduno a fare la gita, con un ristorante, con qualcosa, riuscivano a sopravvivere, mentre ad Atene non riesci a sopravvivere.
Certo,
se non hai un lavoro in questo momento non riesci a sopravvivere.
Certo. Senti, un altro argomento era quello che volevamo toccare con te, dei militari.
No, prima però, sì, poi passiamo a una cosa molto interessante. Un'altra notizia è che ci sarà una manifestazione sabato prossimo al confine col fiume Evros di un coordinamento contro le recinzioni di Evros. Sai, come sanno gli ascoltatori, che insomma lì c'è stato proprio un muro ante litteram, prima di quelli che poi sono stati fatti in Ungheria, eccetera, una recinzione per respingere già da anni chi arrivava appunto dall'est, e è il confine greco-turco poi. E allora io ho il comunicato di indizione, però volevo sentire da te, insomma, che portata ha anche questa rete, diciamo, e come si prospetta questa manifestazione che in questo momento mi sembra molto molto importante.
Vi spiego. A Evros 4 anni fa, no? Hanno costruito questa recinzione per non far passare la gente, perché dalla Turchia praticamente dalla Turchia passavano tantissimi a piedi e così via, no? Hanno messo sta restrizione per respingere praticamente tutti quelli che venivano da Siria, dall'Afghanistan e compagnia bella. Ultimamente hanno trovato un'altra strada molto più facile da percorrere, ed è la strada da Bodrum a Lesbos. E praticamente sono un'isola con Bodrum, due città praticamente molto molto vicine, no? Così con barche enormi, barche da 10 persone, salgono su 200 persone, 20, 30, 40, con un motorino da 5 cavalli, da 10 cavalli, no? Passano praticamente a Lesbos. In quest'ultimo periodo, cioè oggi leggevo sul giornale per esempio, che negli ultimi 5 giorni sono arrivate più di 45.000 persone in Grecia via questa strada. Ed è una vergogna in un paese ovviamente la popolazione, quando sono arrivati qua, ma non c'erano le infrastrutture, non c'era niente per ricevere tutta sta gente. La popolazione di Lesbos, di Leros, di altre isole, no? Hanno dato il loro cuore praticamente, e c'era anche Tsipras che ha parlato all'ONU dicendo quel fornaio lì che dava il pane, cioè faceva il pane e lo dava.
Sì, l'abbiamo vista la notizia, si dava 100 kg di pane al giorno, no, mi pare.
Sì, pensate un po' però che esigenze hanno queste persone qua, pensate un pochettino le migliaia di persone che venivano a Piazza Vittoria, una piazza centrale di Atene, no? Che stavano lì con i bambini, ma una cosa, ragazzi, bastava vederla, ti venivano le lacrime negli occhi, no? Migliaia di persone, famiglie con i bambini di un anno, di due anni, di tre anni, che stavano lì sotto la pioggia, la popolazione che apriva le porte per farli entrare lì. E praticamente abbiamo visto anche le scene che quando hanno aperto, è venuto il ministro della di aiuto praticamente a queste persone, perché c'è stato un ministro, no? Ha dato l'ordine di venire gli autobus di Atene, sono venuti e li hanno presi dalla piazza e li hanno portati a un centro praticamente delle Olimpiadi, no? C'era un centro,
villaggio olimpico.
Sì, sì, non nel villaggio olimpico, a Galati, è una zona vicino ad Atene, no? Dove c'era un centro di lotta. Così li hanno portati lì a migliaia. E lì si è visto, no, come per esempio il capo degli autobus, che non permetteva agli autobus di scappare. C'erano dei conducenti che prendevano gli autobus e non li facevano uscire dal deposito, no? E sono intervenuti i ministri, sono venuti qua i ministri di sinistra, certamente, e grazie a loro, no? Praticamente tutte queste persone sono arrivati a questo centro libico. Però vorrei dire, queste sono le cose positive in un certo modo, no? Quante migliaia di persone sono morti nell'Egeo? Quanti bambini abbiamo visto sulle spiagge morti? E cosa hanno fatto questi qua che sono andati a fare la guerra in Siria o in Afghanistan o in Iraq? Cosa hanno ottenuto? Migliaia di persone, 45.000 persone in 5 giorni a Lesbos. Se è possibile che riescono a vivere in Europa tutte queste migliaia di persone. I tedeschi hanno detto, Merkel ha detto, sì, noi siamo, riceveremo della gente, eccetera, eccetera. Dopo una settimana ha detto, però, un certo numero, più di tanti non possiamo avere. Gli ungheresi hanno messo il filo spinato per non farli passare nel loro paese. Dov'è la solidarietà della gente?
Sì, poi fra l'altro quello che ci preme, diciamo, rispetto anche a quello di cui stiamo parlando, è che il governo greco non è che si è differenziato rispetto a questa politica, no? Cioè è la stessa identica che stanno facendo gli altri paesi. Non ha fatto quello che ha fatto l'Ungheria, proprio col filo spinato e comunque la barriera di Evros data, come hai detto tu, da 4 anni, quindi insomma sono però dice vabbè, ma 4 anni non c'era Syriza, però rispetto anche al programma,
perché non l'hanno buttata?
Infatti stavo proprio dicendo questo, rispetto ai proclami che erano stati fatti prima delle elezioni, già quelle che non, insomma, che non avevano fatto arrivare quelle del 12, poi quell'altre eccetera, c'era sempre il problema dell'immigrazione, lo svuotamento dei centri di identificazione, e invece poi c'è una politica che è uguale, insomma. Allora qualcuno può dire vabbè, ma non c'hanno manco i soldi per loro, non è un discorso, insomma, no, perché a questo punto
ma la popolazione che non ha i soldi per se stesso,
esatto,
da quel poco che hanno, andavano a piazza Vittoria con borse piene di latte per i bambini, con borse piene di croissant per i bambini, caramelle, cioccolate e compagnia bella.
E su
però
questo, infatti, certo, su questo infatti io ti volevo anche chiedere notizie, la tua opinione su una cosa che è arrivata, insomma, che è stata tradotta da un sito greco che ti dico adesso come si chiama.
Sì, sì.
Si chiama Dictio Spartacus, che se non sbaglio è Rete Spartaco, sarebbe, no?
Sì, sì.
Già il nome, insomma, è una garanzia.
Sì,
che
sì,
è un comunicato.
Sì.
Lo conosci, è certo.
Conosco anche della gente di Spartaco.
Perfetto, che è un comunicato di soldati. Io credo ci sia ancora la leva obbligatoria in Grecia.
Certo.
No, tanto perché sai, di soldati di 38 corpi d'armata, adesso non ovviamente, fanno un lungo documento molto interessante, lo dico per chi ci ascolta ovviamente, in cui si critica proprio, è troppo lungo, non lo possiamo leggere, comunque si critica proprio la politica e il ruolo che viene assegnato ancora una volta ai militari, in particolare quello proprio di guardiani all'interno di questo discorso che stavamo facendo adesso, ed è molto molto critico e puntuale nei confronti proprio del governo di Syriza, che continua la politica contro i migranti, che continua la divisione fra migranti buoni, che sono i profughi, e gli altri cattivi, che sono quelli che vengono chiamati qui da noi migranti economici. Quindi tu, se sai qualcosa di più di questa questione, magari ce la dici, ci dici qualche cosa in più, il tuo parere.
Ma vedi, anche il militare greco, quanto è di leva, è una persona come tutte le altre, no? Cioè ha i sentimenti, ha la famiglia, eccetera, eccetera. Gli altri che sono di carriera magari hanno un'altra mentalità, però quelli di leva. E poi abbiamo visto per esempio i militari che salvavano i bambini, prendevano i bambini dalle barche e compagnia bella. E c'era quello che piangeva, no? Diceva anche quello di ufficiale, per esempio, della barca, eccetera eccetera, no? Diceva ma il mio bambino ha la stessa età di quell'altro bambino, come faccio io a non aiutarlo? È la politica dell'Europa, della comunità Europa, degli americani, dei russi anche, e vedi che bombardano in Siria, dicono che lo fanno per l'ISIS, i turchi dicono che lo facevano per l'ISIS e bombardavano i curdi. I russi che dicono che bombardano l'ISIS, bombardano anche quelli che sono contro Assad, praticamente un macello, ma un macello generale, senza risultato, migliaia e migliaia di persone che lasciano il loro paese, e non è facile, ragazzi, vedere tutte queste persone, e poi sono tutti giovani, 25 anni, 20, 18, che vengono qua perché pensano di trovare chissà che diavolo, e non trovano niente, trovano un sacapello che gli regalano i greci, una tendina per poter dormire, e tutti che vogliono andare in Svizzera, in Germania, e non riescono a dire niente. Questa solidarietà che c'era dai soldati greci, dai militari greci e così via, e questi comunicati a favore di queste persone, sono cose che portano un risultato psicologico, eccetera eccetera, però in sostanza non possono dare più di tanto. Poi dicono gli europei che bisognava fare la di fare una guardia e non fare entrare tante persone dalla costa turca. Come fai a non fare la guardia nelle navi? Noi greci, che siamo un popolo marinaro, sappiamo che chi è in mare, ma sarà anche il peggior tuo nemico, ti porterà via il corpo se fosse là, e lo devi aiutare, lo devi salvare, no? Questi qua tagliano le barche, vanno tutti nel mare e i militari cercano di salvarli. Ma se vivi una cosa simile per mesi, poi per forza il tuo cuore, insomma, sì, anche se sei militare di carriera, non vorrei dire, no? È per forza,
direi che la parte più importante di questo documento.
Non ti sento bene.
Sì, no, scusami, non avevo alzato il cursore del microfono perché l'abbasso per evitare rumori di fondo. Allora, dicevo che la parte più interessante di questo documento, oltre a tutto quello giusto che dici te, perché appunto c'è la firma obbligatoria, in Italia sarebbe impensabile perché in Italia c'è la firma volontaria, quindi chi va a fare volontariamente il militare è difficile che poi la pensi in questo modo. Però la parte interessante è non solo appunto l'attacco al governo Sirisane, che dice il documento continua la guerra al terrorismo, prende parte ai programmi imperialistici, combatte le cosiddette minacce non conformi, cioè i migranti e i movimenti sociali, ma e chiede ai soldati di leva di fare praticamente la guerra al nemico interno. La parte interessante è che loro fanno un appello proprio di ribellione, diciamo, di obiezione di coscienza, potremmo chiamarla. Non combattiamo, non reprimiamo, non diamo la caccia ai migranti. Noi soldati in lotta siamo contro tutto questo e rifiutiamo la trasformazione dell'esercito greco in un dispositivo capitalista. Chiediamo ai nostri colleghi non solo di mostrare pietà e compassione, ma anche di considerare i comuni interessi di classe. Quindi è, se vogliamo, proprio un incitamento alla disobbedienza, no? Siamo parte, conclude, del moderno movimento dei lavoratori e contro la guerra, che può esistere solo attraverso un'ottica di classe anticapitalista e internazionalista. E mi sembra, poi seguono pure le firme, insomma, le sottoscrizioni, certo. Quindi è un'esposizione anche. Allora,
però ti vorrei dire, dimmi. Che questo gruppo Spartaco si è formato dopo il 1980 praticamente, dopo la dittatura. Noi, quando siamo andati a fare la leva militare, avevamo da fare con tutti gli ufficiali che erano di destra, che erano usciti dalle accademie della dittatura, eccetera eccetera, no? In quel momento lì la gente di sinistra ha formato questo gruppo per poter dire la sua, diciamo, sulla leva, sul modo di essere trattati i soldati, che all'epoca non avevi né lenzuola, né piatti, né un cavolo di niente, non potevi leggere i giornali, eri praticamente isolato dentro l'esercito e ti facevano il lavaggio del cervello i militari di carriera, no? E all'epoca si è formato questo gruppo di aiuto ai soldati ed era gente tutta di sinistra praticamente. È ovvio che i soldati greci che sono di leva soprattutto, ma anche qualche ufficiale, vorrei dire, perché adesso entri nelle accademie e sono entrate anche tante persone di sinistra, hanno una posizione di sinistra e di classe rispetto a questo problema di migrazione.
Certo. Senti, ma questo gruppo, quindi, tanto la notizia importante che ci dai è che è nato più di 30 anni fa, ed è nato proprio, insomma, no, come struttura di contrasto a quella che era, insomma, una militarizzazione del, perlomeno del cervello, la dittatura dei colonnelli, eccetera eccetera. Ma la domanda che volevo farti è questa: ma è un'organizzazione che è pubblica, ha delle sedi, oppure è semi clandestina, così, che vive da 30 anni, comunque vive e opera, e però non ha la possibilità di fare propaganda pubblica?
Non ha la possibilità di fare propaganda pubblica, quello è garantito, però li vedi anche nelle manifestazioni, che sedevano per strada, sedevano alle manifestazioni per il Politecnico, per esempio, organizzati, no? Con,
certo,
con i loro vestiti. Con,
quindi in divisa con lo loro... facevano questo?
Sì, l'hanno fatto, e praticamente la sinistra ha appoggiato la loro posizione, e così hanno, in qualche modo, hanno avuto anche una una pubblicità, certo, all'interno delle organizzazioni di sinistra, eccetera eccetera.
Comunque è una presenza importante questa di questa costola di sinistra dentro le forze armate, insomma.
Certo.
E allora adesso, se vuoi aggiungere qualche cosa,
soprattutto niente, diciamo di carattere generale, Tasso, cioè il gradimento passate le elezioni e come ci hai descritto all'epoca e anche oggi, insomma, si è votato perché non si sapeva chi votare, quindi senza passione, senza crederci troppo, ma
no.
Sta cercando di recuperare qualcosa il governo dal punto di vista degli spazi che gli può concedere il memorandum firmato, oppure ormai sono entrati proprio nella logica di sposare in pieno la linea dell'Europa, insomma?
A parole, e cercano di trovare delle cose per alleviare praticamente la pesantezza del memorandum, però ancora non si vede questa cosa qua, non si vede proprio nell'economia, nell'aiuto che ti dà. Sì, vabbè, hanno fatto la legge secondo la quale danno, non so, un bonus di viveri a 300.000 persone, ad altre tante danno il bonus per non pagare la corrente elettrica. Va bene, sono cose molto importanti per chi è con tutta la povertà che c'è, in qualche modo danno qualcosa, ma è pochissimo.
È un obolo, sì, è un obolo.
Sì, è un obolo, effettivamente.
Sì, sì.
E poi arrivano tutti i giorni le tasse, avevano detto, ed era una cosa su quale mi sono trovato anche in contratto con due membri contrasto con due membri del governo, no? E quando a un'assemblea aperta, eravamo centinaia di persone, ho messo il problema della tassa sulle case, no?
Sì.
E quando l'avevano messa quella tassa lì tanti anni fa, con la crisi, no? L'aveva messa un ministro degli altri governi, l'avevano legata praticamente con la corrente elettrica.
Sì, ci ricordiamo.
Dovevi pagare la tassa perché se no ti tagliavano la corrente elettrica.
Sì.
Questa cosa qua l'abbiamo combattuta, ci siamo trovati a dare nei posti dove si pagavano le bollette, andavamo dai dirigenti, pagavano di pagare e ci permettevano, firmando, di pagare soltanto l'elettricità
e non
la tassa, eccetera eccetera. Quando poi io gli ho detto a quell'assemblea, amici, tu non eri con me quando andavamo a fare questo lavoro qua, eccetera eccetera, e come mai continua questa cosa?
Mi perché ha detto, la tassa al Siriza non l'ha tolta?
No!
Orca
diceva
miseria,
che non
questo,
spagherà
Siriza,
che questa tassa sarà sulla grande proprietà, eccetera eccetera, quanto diminuiranno le cose del che quando compri una casa devi dichiarare la tua zona e sulla quale c'è, non lo so, il prezzo praticamente del metro quadro, no? Questi prezzi sono diminuite paurosamente perché nessuno compra più una casa.
Certo.
Ci sono le case che sono sfitte, migliaia di case nel centro di Atene, perché la gente non ha da pagare praticamente l'affitto. E quando dicevano in quell'assemblea che questa cosa non ci sarà, la aboliremo, che sarà una casa sulla proprietà generale, molto più per la grande proprietà, eccetera eccetera, piano piano, in tre mesi, in quattro mesi, queste cose sono tornate tutte e la gente paga per l'Enfia, paga per l'Enfia, che era la cosa più importante praticamente. Siriza è riuscito a prendere tanta gente di destra o di centro, i voti di tanta gente di destra o di centro, proprio per quella tassa lì l'hanno rimessa, bisogna pagarla entro la fine di questo mese almeno. E sono cose che la gente non riesce a capire.
Certo, certo, queste cose pesano molto.
Pronto? Tasso?
Pronto.
Allora, va bene, io va bene, come al solito si fa per dire, va bene, nel senso che mi è sembrata molto interessante tutta la conversazione che abbiamo avuto. E adesso, a parte questa mobilitazione dei porti, a parte questa manifestazione del 31, che tu sappia ci sono altre iniziative, qual è la situazione a pelle del cosiddetto movimento, per esempio ad Atene, che è la situazione che conosci meglio?
Ci sono la mobilitazione degli agricoltori, sono già usciti per strada con i trattori eccetera eccetera, no? Sia in Lia che in Mazia e compagnia bella, perché li hanno tolto il bonus che avevano
sul gasolio,
sul petrolio, e li hanno messo anche la tassa, praticamente devono pagare subito anche per l'anno prossimo i guadagni che hanno fatto quest'anno, devono pagare tutti anche la mutua degli agricoltori, quando tanti non la pagavano perché non avevano i soldi, compagnia bella. Sono scesi per strada. Poi ci sono i farmacisti, che da lunedì incominciano lo sciopero e chissà come andrà a finire. Parlavo con un compagno farmacista, mi ha detto: guarda che non iniziamo, iniziamo lunedì, non sapremo quanto finiremo. E tanti che sono contrari praticamente agli scioperi eccetera eccetera partecipano a queste cose perché i loro interessi, ma i loro interessi che non è un interesse praticamente di guadagnare tanto, è un interesse di sopravvivenza, ragazzi. Se sapessi quanti farmacie sono chiuse in quest'ultimo periodo, e adesso vogliono liberalizzare il loro mestiere, vogliono che possono avere una farmacia, mettono così le cose come mettono in Germania, no? Possono aprire una farmacia o un cartel di medici, o una farmacia, uno che vuole investire per guadagnare dei soldi eccetera eccetera, senza farmacista, senza niente.
Sì,
sono in Italia è il contrario, ma insomma è un altro discorso che faremo, perché poi in Italia le farmacie sono una cosa diversa rispetto a quelle greche, che per esempio sono da molte di più, insomma, occhio. Ok, Tasso, allora magari, come si dice sempre in queste circostanze, ci risentiremo e continuiamo a seguire.
Spero che voi in Italia state meglio di noi, praticamente. Beh, e continuerete
tanto,
a stare
mica,
meglio
mica
di
tanto,
noi.
Tasso.
Beh, vabbè, però sì, cioè, nel senso che voi state proprio male, ecco, mettiamola così. Va bene, Tasso, grazie infinite,
ciao,
e a presto.
Bene,
stai bene anche tu, Nasegala. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.